Il radiogiornale.
Arrestato a Londra Peter Mandelson, l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti ed ex eminenza grigia del partito laburista di Tony Blair, accusato di aver condiviso documenti riservati con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. L'Ungheria blocca il 20° pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. Budapest ha anche fermato il prestito dell'UE per Kiev. Anche la Slovacchia entra in azione dando uno stop alla fornitura di corrente all'Ucraina. Nuovo caso di abusi in Ticino, arrestato un uomo reo confesso e già noto alle autorità. Martedì 24 febbraio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, la notizia era nell'aria da diversi giorni. Notizia dell'arresto nel Regno Unito, operato da Scotland Yard, di Peter Mandelson, ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair ed ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti. Il suo fermo è avvenuto nell'ambito dell'indagine penale sulle informazioni e i documenti governativi riservati condivisi, quando era ministro, col defunto faccendiere pedofilo statunitense Jeffrey Epstein. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
Un altro protagonista della scena politica britannica dopo l'ex principe Andrea, trascinato nel fango. Peter Mandelson, ambasciatore fino a settembre alla corte di Trump e poi licenziato, era già nell'occhio del ciclone. Ieri Mandelson è stato trasportato dalla sua abitazione londinese alla centrale di polizia come un volgare malfattore. Le accuse gravissime. Abuso di ufficio. Avendo passato al finanziere pedofilo Epstein negli anni 2009-2010, quando Mandelson era ministro nel governo Brown, informazioni di Stato estremamente riservato, tra cui convincere Brown a riduzioni fiscali per le grandi banche e a rivelazioni sul piano europeo di salvataggio dell'euro per 500 miliardi dopo la grande crisi del 2009. Tutte informazioni queste che avrebbero permesso al faccendiere pedofilo di fare una montagna di soldi. Mandelson nega tutto, ma assieme a suo marito avrebbe ricevuto una somma di circa 100.000 dollari. A quale titolo? Ma c'è un altro aspetto da considerare. Mandelson sta facendo traballare il governo laburista Starmer. Tutti i partiti, nessuno escluso, accusano Starmer di scelte catastrofiche, di non avere alcuna capacità di giudizio, avendo voluto come ambasciatore Mandelson, visti i suoi stretti legami con Epstein. Giovedì c'è un'elezione suppletiva, a maggio le elezioni locali. Conservatori, sinistra laburista, destra di Farage, tutti concordi nel definire Starmer morto che cammina.
Cambiamo argomento. Alla vigilia del quarto anniversario dell'inizio dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, l'Ungheria mantiene il proprio veto sia al 20° pacchetto di sanzioni preparate dall'Unione Europea contro Mosca, sia al prestito da 90 miliardi di euro a favore di Kiev deciso in dicembre. Una mossa che Budapest lega alla mancata riapertura in Ucraina dell'oleodotto Druzhba, Druzhba che in russo significa amicizia, oleodotto che rifornisce Ungheria e Slovacchia di petrolio da parte di Mosca. Da Bruxelles, il corrispondente Andrea Ostinelli.
Sono davvero spiacente che non riusciamo a raggiungere un accordo oggi, considerando che domani ricorre l'anniversario dell'inizio della guerra e abbiamo davvero bisogno di mandare un segnale forte all'Ucraina, che continuiamo a sostenerla, ma anche di aumentare la pressione sulla Russia per far finire questa guerra. L'atmosfera è cupa oggi a Bruxelles. A interpretarla, unendosi al coro di critiche, soprattutto all'Ungheria di Viktor Orban, ma anche alla Slovacchia di Robert Fizzo, è Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell'UE. Come al solito, alla vigilia dell'anniversario dell'inizio della guerra russa in Ucraina, a Bruxelles ci si apprestava ad adottare nuove sanzioni contro Mosca, ma i governi slovacco e ungherese si sono messi di traverso. Stavolta il nodo della discordia è l'interruzione del flusso di petrolio russo ai due paesi, beneficiari di un'apposita deroga dopo il danneggiamento dell'oleodotto Druzhba. I due governi accusano l'Ucraina di non riaprirlo. Kiev fa valere che sono stati i russi a colpirlo, come hanno distrutto l'80% circa dell'infrastruttura energetica ucraina. Altro punto dolente a Bruxelles, l'Ungheria ha deciso di bloccare anche il prestito da 90 miliardi di euro in due anni per Kiev, che era già stato approvato a livello politico dal vertice europeo di dicembre. Se le resistenze ungheresi sulle sanzioni sono un déjà vu a Bruxelles, è invece una novità che il premier Magyaro si rimangi la parola data, soprattutto tenendo conto che dall'operazione si è svilato insieme a Repubblica Ceca e Slovacchia. È assolutamente deprecabile che la decisione condivisa da tutti i leader nel Consiglio europeo sia adesso rimessa in discussione, ha sostenuto Kaja Kallas. I presidenti Costa e von der Leyen domani saranno a Kiev e poi affronteranno sicuramente la questione col primo ministro Orban, perché ciò non corrisponde alla cooperazione in buona fede sancita dai trattati. Domani dunque Costa e von der Leyen arriveranno a Kiev a mani vuote per le commemorazioni del quarto anno di guerra, uno smacco cocente per l'UE, principale sostenitrice dell'Ucraina, e per lo stesso paese in guerra, ormai sull'orlo della bancarotta. A Bruxelles e nelle capitali intanto si moltiplicano le voci per superare l'unanimità e trovare il modo di sostenere Kiev comunque.
Il primo ministro slovacco Robert Fico ha annunciato l'intenzione di interrompere le forniture di elettricità di emergenza all'Ucraina dalla Slovacchia. Su Facebook Fico ha affermato che l'iniziativa verrà annullata non appena l'Ucraina riprenderà il transito del petrolio verso la Slovacchia attraverso l'oleodotto Druzhba. Nonostante le segnalazioni di danni causati dalla guerra, Fico ha affermato che l'oleodotto rimane operativo e ha definito inaccettabile il rifiuto dell'Ucraina di trasportare petrolio. Fico ha anche minacciato Kiev di ulteriori misure di ritorsione che non ha specificato. La cronaca regionale: arresto operato in Ticino per abusi su minori e coinvolto un uomo di 32 anni, reo confesso, già noto alla giustizia ticinese. I dettagli con Francesco Lepori.
Il 32enne del Luganese era già stato condannato due volte per reati e fattispecie analoghi a pene detentive di lunga durata. Nei suoi confronti le autorità avevano anche ordinato un trattamento psichiatrico stazionario, poi modificato in trattamento ambulatoriale. Nell'aprile del 2025 era stato posto in regime di alloggio esterno e dopo appena qualche mese ci sarebbe appunto ricascato. L'uomo avrebbe abusato di diversi minorenni, ragazzi dai 15-16 anni in su, che avrebbe pagato in cambio di prestazioni sessuali di vario tipo. Al momento si parla di una decina di vittime, ma il condizionale, tengo a sottolinearlo, è d'obbligo, solo gli accertamenti previsti permetteranno di avere un quadro più chiaro della situazione. In almeno un caso, avvenuto nel giugno del 2025, per vincere la resistenza del minore, l'imputato lo avrebbe prima indotto a fumare uno spinello, a debito che però lui respinge, così come in generale nega di aver mai somministrato stupefacenti ai giovani rimasti preda delle sue attenzioni. Come in passato, per contattarle utilizzava i social media, proponeva loro massaggi a pagamento fissando degli incontri, incontri che poi sarebbero andati ben oltre quanto prospettato. Il 32enne è sostanzialmente reo confesso, ha ammesso di aver approfittato dei ragazzi, ridimensionando comunque la portata di alcuni degli episodi descritti. Il procuratore pubblico Pablo Fei ipotizza, tra gli altri, reati di coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e atti sessuali con minorenni contro remunerazione.
Ancora cronaca regionale: non ce l'ha fatta il sommozzatore di 57 anni rimasto coinvolto in un incidente domenica nelle acque del Ceresio davanti a Riva San Vitale. Ne ha dato notizia la polizia cantonale ticinese. Vani i soccorsi dei compagni di immersione che lo hanno portato a riva dopo che l'uomo ha perso conoscenza in acqua. Il sommozzatore era stato portato in ospedale con un elicottero della Lega. E per lo sport, calcio, giocati in serata gli ultimi due posticipi della 26esima giornata della Serie A italiana. Questi risultati: Fiorentina-Pisa 1-0, Bologna-Udinese 1-0. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, martedì 24 febbraio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Al nord, al mattino, annuvolamenti residui e possibili ultime piogge nelle Alpi orientali. Le temperature a sud delle Alpi saranno comprese tra 5 e 19 gradi. A nord tra 6 e 16 gradi. L'informazione torna tra meno di un'ora in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito internet rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Roberto Conti in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte e che la notte vi sia amica.